E buonasera alle ascoltatori e alle ascoltatrici di Radio Onda Rossa. Torniamo in voce quando sono le 19:14 minuti. Buonasera a chi è qui in studio con me.
Buonasera.
Ma purtroppo non ti hanno sentito perché ho sbagliato cursore, ora ci sei. E torniamo in voce per affrontare un argomento che in realtà negli ultimi tempi abbiamo, come dire, citato più volte in maniera non particolarmente felice.
Ci eravamo ripromesse di trattare in maniera più approfondita da quel lontano dicembre in cui io a una rassegna stampa lessi questo articolo dalla Stampa, appunto, in cui si raccontava che il governo Meloni aveva nominato i nuovi membri del Comitato Nazionale di Bioetica e addirittura la Stampa era abbastanza scioccata dalla composizione di questo comitato, quindi ci è sembrato duopo a un certo punto affrontare questo tema, dato il tenore del dibattito attuale sulla vita, la non vita.
Sì, poi diciamo che il Comitato Nazionale di Bioetica ha assunto anche un ruolo purtroppo da protagonista, anche se poi si è un po' tirata indietro rispetto alle questioni relative a Alfredo Cospito.
Assolutamente, quindi appunto dicevo, dato il tenore del dibattito attuale su vita o non vita, perché appunto da ultimo il Comitato Nazionale di Bioetica è stato chiamato a dare un parere appunto al Ministero di Grazia e Giustizia, al governo Meloni, sulla possibilità o meno di sottoporre Alfredo Cospito a un'alimentazione forzata, pur avendo lui lasciato delle disposizioni molto chiare rispetto alla volontà di portare avanti ad oltranza lo sciopero della fame. Quindi questo da ultimo, però appunto a partire da questo ci è sembrato interessante un po' andare a ricostruire le funzioni di questo comitato, come è nato, perché è nato, di cosa si occupa tendenzialmente e da chi è composto in questo momento, anche perché al di là del 41 bis di Alfredo Cospito sono tante le questioni che in realtà nell'ultimo tempo hanno interessato il Comitato Nazionale di Bioetica per il mandato che ha. Pensiamo appunto al referendum su il suicidio assistito, sull'eutanasia, la cannabis, quindi la legalizzazione delle droghe leggere, ma anche appunto la GPA che troviamo ormai tutti i giorni sulla maggior parte dei quotidiani, appunto sempre nell'ottica da parte della retorica di destra, ma non solo, di tutela della vita, no? Di tutela della vita, di diritto del concepito, le generazioni future, un attacco comunque frontale non solo di questo governo ma di anni e anni all'aborto in termini di obiezione di coscienza. Queste sono tutte questioni che in qualche modo interessano chi si occupa di bioetica.
Sì, diciamo che il Comitato Nazionale di Bioetica alla fine va quasi in assoluta copertura rispetto a quelle che sono le tematiche che interessano alla Chiesa Cattolica, perché
esattamente, infatti c'è una sovrapposizione molto interessante che ovviamente potrete immaginare, no?
E quindi forse possiamo cominciare a dire cos'è il Comitato Nazionale di Bioetica, anche perché è un organismo abbastanza recente nel nostro ordinamento.
Alla fine il Comitato Nazionale di Bioetica è stato introdotto, creato, diciamo istituito nel 1990, quindi ormai parliamo di una trentina di anni fa, 33 anni fa, e ha una funzione, è pensato come un organismo, diciamo, composto da esperti di varie discipline, perché appunto commentavamo poco fa che la bioetica in realtà è un sapere, diciamo, che intreccia, interseca varie branche a sua volta del sapere, dal diritto alla medicina, alla filosofia, eccetera eccetera, e quindi anche la sua composizione riflette un po' questi background diversi, e viene creato appunto come un comitato di esperti che svolge funzioni di consulenza presso il governo, il Parlamento e le altre istituzioni pubbliche, ma anche dovrebbe avere una funzione di informazione nei confronti dell'opinione pubblica su problemi che interessano appunto l'etica, che mano a mano emergono col progredire o comunque col diciamo, le nuove ricerche o coi temi che diventano oggetto di attenzione da parte dell'opinione pubblica.
Sì, e sostanzialmente dovrebbe essere che il Parlamento deve legiferare, non so, sulla gestazione per altri, facciamo un esempio molto d'attualità, chiede prima un parere rispetto a questo al Comitato di Bioetica, che per come viene presentato, anche se andate a vedere il sito, insomma, perché chiaramente ha un sito, dovrebbe essere una specie di dibattito permanente di esperti con vari orientamenti.
Sì, diciamo, il Comitato Nazionale di Bioetica viene chiamato ad emettere, diciamo, dei pareri o risposte o delle mozioni in base all'urgenza e alla complessità del documento che viene prodotto. Diciamo, i pareri, per capirci, diciamo, quello che è stato dato sul 41 bis e sull'alimentazione forzata di Alfredo Cospito è un parere, è un, diciamo, un documento un po' più lungo che viene fornito alle istituzioni o come risposta a un quesito posto da un ministero piuttosto che dal Parlamento, dal governo nel suo insieme, e viene, diciamo, è un modo per contribuire alla discussione che viene portata avanti nelle istituzioni, oppure delle mozioni che la parola stessa, insomma, lo indica, sono dei documenti dettati dall'urgenza, quindi più concisi, che tendono a rispondere a delle questioni appunto più impellenti. Tuttavia, e diciamo, questo, quindi, questo per dire che il Comitato Nazionale di Bioetica, anche per come viene presentato sul suo sito istituzionale, sembra avere un po' la parvenza di un comitato di saggi, di esperti, ovviamente che ammantano le loro opinioni di un grado molto elevato di scientificità, che comunque, come sappiamo, quando si tratta di temi che hanno a che fare con l'etica, lascia sempre un po' il tempo che trova, perché ovviamente dietro ci sono dei posizionamenti politici e ideologici molto molto chiari, ma che emergono anche non solo dai contenuti, dei pareri e delle mozioni, ma anche dal fatto che molto spesso questi pareri hanno dei pareri contrastanti al loro interno. Cioè, molto spesso il Comitato Nazionale di Bioetica si spacca anche sul 41 bis e l'alimentazione forzata si era spaccato in una posizione di maggioranza e due posizioni di minoranza. Alla fine votano e ogni posizione prende un tot di voti.
Diciamo, è quello che dicevi te, è esattamente il problema del Comitato Nazionale Bioetica, perché poi ovviamente quando il comitato si è pronunciato, chi è d'accordo con il pronunciamento sottolinea il fatto che sono gli esperti, è la scienza che lo dice, ovviamente sottacendo il fatto che la scienza non è mai neutra, ma nel campo della bioetica è proprio
tanto meno,
insomma, è proprio un posizionamento.
E diciamo che quindi dal 1990 il Comitato Nazionale di Bioetica è un po' sottoposto al meccanismo dello spoil system, quindi al cambiare dei governi tendenzialmente c'è un rinnovamento di almeno di una parte della sua composizione. Quindi da ultimo l'ultimo rinnovamento c'è stato nel dicembre del 2022 a governo Meloni insediato da poco. Appunto, una delle misure adottate prima ancora della fine dell'anno c'è stata la nomina dei nuovi membri del Comitato Nazionale di Bioetica. Io ricordo che appunto le esternazioni del governo rispetto a questo erano un po' di plauso rispetto a una scelta di membri che rispecchiasse una pluralità di punti di vista, di posizionamento sulle questioni, anche se poi, diciamo, a breve andremo a vedere un po' chi sono questi figuri che abitano le stanze del Comitato Nazionale di Bioetica, e ci renderemo conto che di pluralismo di punti di vista c'è ben poco, ecco, diciamo.
E ancora più curiosamente, non c'è mai stato granché di pluralismo nel Comitato Nazionale Bioetica a partire dal 90 a arrivare a oggi.
Infatti, allora, perché è interessante andare a vedere chi fu il presidente, primo presidente e fondatore, persona a cui è stata affidata, diciamo, l'istituzione, il compito di istituire in primis nel 1990 il Comitato Nazionale di Bioetica, e parliamo appunto di Adriano Bompiani, morto nel 2013. dici ginecologo, ovviamente, perché anche questo fa sempre sorridere, no? Ginecologo. E per capire un po' chi era, ci siamo rifatti a questo articolo pubblicato appunto sull'Avvenire il 19...
Al coccodrillo. Al coccodrillo, pubblicato quando è morto.
Esatto, pubblicato appunto per celebrare un po' la sua morte, e senza doverci spendere più di tanto in analisi, il sommario insomma dell'articolo dice: addio al ginecologo di fama e politico, aveva 90 anni, fu protagonista delle battaglie civili contro l'aborto e l'eutanasia. Insomma, nel senso, non è che ci vuole, cioè, poi se volete io continuo a leggere l'articolo, insomma, da dove veniva, qual era la sua formazione, ovviamente cattolica, aveva,
vabbè, lavorava al Gemelli
e aveva,
insegnava alla Cattolica,
contribuito alla teologia, alla teoria e pratica, è un lapsus anche in questo caso poco casuale, teoria e pratica dell'ostetricia e ginecologia, insegnava al Gemelli, lavorava al Gemelli e lavorava al Centro Studi per la Regolazione Naturale della Fertilità, al Bambino Gesù. E insomma, c'ha un curriculum di tutto rispetto, e ovviamente in primo piano, avendo diciamo 90 anni nel 2013, in tutto quello che è stato battaglia delle compagne, la battaglia che poi ha portato alla legge 194, eletto tra le file della DC, presidente della commissione sanità, ministro per gli affari sociali nel governo Amato, e comunque diciamo è a lui, questo leggo solo un virgolettato di questa persona: portai avanti fin dall'inizio la mia battaglia per la tutela del concepito, che come tutti sanno finì poi con una sconfitta, ma non fu un lavoro inutile, perché comunque gli effetti della nuova legge 194 del 78 sull'IVG vennero in parte mitigati da alcune modifiche, tra le quali quella sull'obiezione di coscienza. Cioè, chiaro,
infatti questo articolo di Avvenire celebra molto la chiarezza e la semplicità, certo, dell'esposizione di questo personaggio. Per citare un altro tema, nell'articolo appunto di Avvenire dice: nei frangenti più difficili delle discussioni in seno al Comitato Nazionale di Bioetica, in pubblico le sue affermazioni semplici, profonde e disarmanti, e ne cita una: l'eutanasia è da cancellare, anche come parola del vocabolario. Questo è il presidente dell'organo pluralista, insomma,
sì, del dibattito sui temi scottanti all'interno della società. Quindi questo, diciamo, è come nasce il Comitato di Bioetica, che però poi negli anni è stato molto attivo. Se voi andate sul sito del Comitato Nazionale di Bioetica, tutte i pareri, le opinioni, insomma, le mozioni adottate dal 91, quindi l'anno dopo rispetto alla sua fondazione fino ad oggi, ha una lunghissima lista di 12 pagine di tematiche che il comitato ha trattato, che sono diciamo molto molto variegate, ma tutte concentrate sui temi appunto afferenti all'etica, alla bioetica e alla vita. Alcuni appunto ci sono sembrati particolarmente interessanti e per i nostri interessi, però appunto veramente ce n'è per tutte e tutti.
Ma sarebbe interessante capire in questi 30 anni, cioè i governi che non sono stati proprio di piena destra come quello che viviamo oggi, cosa hanno pensato. Niente evidentemente di questo comitato, perché nasce nel 90, quindi nasce, come dire, gli ultimi colpi di coda della DC, perché è prima del disfacimento di quel modello politico. Ma poi quello che noi stiamo cercando di dire un po' a braccio è che è sempre stato spostato diciamo dalla parte di chi si autodefinisce pro-life, poi quale sia questa vita verso cui queste
persone tendono è vario, eventuale, sì.
Sì. Però ecco, detto questo, sì, le tematiche sono molte, non so se...
Sì, si va dal carcere al tabagismo, al trapianto degli organi, alle disabilità e alla medicina, alle pratiche mediche, la biomedica, insomma, tanto, tanto di carcere, si occupano tanto di carcere, di fecondazioni a vario titolo, e alle dipendenze, e così via. Però appunto noi abbiamo selezionato alcuni casi di scuola, non so come definirli altrimenti, su tematiche che particolarmente ci interessavano. Per esempio nel 2010 il Comitato Nazionale di Bioetica decide di esprimersi sulla con un parere intitolato "I disturbi della differenziazione sessuale nei minori, aspetti bioetici". In pratica di cosa si parla? Si parla delle persone che persone intersessuali, ecco. E quindi praticamente di fronte a un dibattito internazionale che sempre di più anche giuridico, anche del diritto internazionale, ma sicuramente delle mobilitazioni delle persone intersessuali, che si è spostato su un piano di, cioè che si è interrogato e poi si è spostato anche con l'adozione di documenti ufficiali sulla questione del rispetto del corpo delle persone intersessuali, il divieto di interventi medici inutili e comunque di mutilazioni e di
seguendo il filo dell'autodeterminazione,
del consenso informato, dell'informazione
su quello che sta succedendo, no? Perché le persone intersessuali hanno avuto e hanno anche oggi, subiscono il destino di interventi chirurgici alla nascita, quando sono ancora appena nate, insomma.
Esattamente, il consenso viene chiesto esclusivamente ai genitori, e l'obiettivo di queste pratiche mediche, di questi interventi molto invasivi, è quello di garantire una perfetta differenziazione, o perlomeno un'apparente differenziazione, la possibilità di incanalare quella persona chiaramente in un maschile o un femminile.
Senza neanche che queste persone necessariamente ne abbiano coscienza dopo,
certo,
quando crescono, insomma, certo, lo devono in qualche modo scoprire.
Sì, ce ne sono state tante di storie di persone che a un certo punto scoprivano che era stato agito sul loro corpo questa violenza medica alla nascita, e si sono addirittura sottratte rispetto al sesso che gli era stato assegnato in maniera coercitiva alla nascita. Ma detto questo, nel 2010, in questo contesto qui, che ad oggi porta addirittura associazioni come ILGA Europe, quindi le associazioni ombrello LGBT, a chiedere agli stati di introdurre un divieto per legge delle mutilazioni o comunque degli interventi chirurgici sulle persone intersessuali alla nascita, nel 2010, quindi del tempo fa, ma neanche tantissimo, il Comitato Nazionale di Bioetica si esprime su questa questione, dando diciamo delle linee guida essenziali per la gestione medica dei casi appunto di disturbi della differenziazione sessuale. Anche appunto questa denominazione mi sembra abbastanza evocativa, insieme a quella di ambiguità sessuale, che anche si ritrova nel parere. E quindi diciamo, tra gli elementi, tra i passaggi di questa di questo parere, sicuramente si richiama il personale medico a evitare delle mutilazioni non necessarie, che sono ammissibili solo in condizioni di urgenza, da determinare ovviamente dal personale medico, con attenzione alla conservazione della fecondità potenziale e delle condizioni per una possibile attività sessuale soddisfacente. Quindi questo è una cosa che viene evidenziata nei casi difficili ed eccezionali, dove mancano indicazioni obiettive, quindi scientifiche, diciamo, per l'assegnazione sessuale. I genitori insieme al medico devono fare una scelta condivisa. Ed che insomma si sa che di fronte al personale medico è molto facile, no, esprimere delle opinioni dissenzienti rispetto al sapere medico stesso, ed educare il bambino come maschio o femmina, quindi dove non si possa fare la operazione, educare comunque il bambino come maschio o femmina, ponendo comunque particolare attenzione all'emergere di inclinazioni spontanee, evitando un'educazione neutra che potrebbe avere imprevedibili conseguenze psicologiche e sociali. Che questo è un passaggio interessante.
È un passaggio interessante, e bisognerebbe sapere loro, cioè bisognerebbe che ci chiarissero le basi scientifiche su cui affermano cose abnormi come quelle che abbiamo letto. Invece il procedimento è l'inverso: loro si escono con questa sentenza, chiamiamola così, e poi diventano questa loro espressione diventa la base su cui la politica si fonda,
assesta,
si assesta per dire: la scienza dice questo, in realtà sono questi che dicono questo, non la scienza.
Questi che, come vedremo, hanno delle interazioni, degli intrecci molto densi e molto continui con tutta una serie di movimenti pro vita, antiaborto, per la famiglia, che insomma di scientifico hanno ben poco e sono dei veri e propri movimenti politici ultracattolici. Ma andiamo avanti con questa carrellata sulle i vari pareri che nel corso del tempo, quindi anche con composizioni diverse rispetto a quella ultima, insomma,
e governi diversi, ricordiamoci che è un comitato di nomina politica.
Sì, assolutamente. Quindi nel 2016 il Comitato Nazionale di Bioetica si esprime sulla maternità surrogata a titolo oneroso, appunto per entrare, diciamo, a gamba tesa nel dibattito attuale. E su questo il Comitato Nazionale di Bioetica ci ricorda che la maternità surrogata è un contratto lesivo della dignità della donna e del figlio, sottoposto come un oggetto a un atto di cessione. Il Comitato Nazionale di Bioetica ritiene che tale ipotesi di commercializzazione e di sfruttamento del corpo della donna nelle sue capacità riproduttive, sotto qualsiasi forma di pagamento esplicito o surrettizia, sia in netto contrasto con i principi bioetici fondamentali che emergono anche dai documenti sopra citati, che ora non ve l'ho citati, però insomma il Comitato si riserva di trattare l'argomento della surrogazione di maternità anche senza corrispettivo economico in uno specifico parere più ampio e articolato che io ad oggi oggi non ho trovato dal 2016 al 2023, però su questo
lo dovevano articolare bene.
Si esprimono in una maniera, diciamo, abbastanza netta, no? In termini appunto di pratica lesiva della dignità della donna, qualsiasi sia il tipo di compenso corrispettivo concordato. Nel 2019, per cambiare leggermente ambito, invece il Comitato Nazionale di Bioetica decide di esprimersi sul suicidio medicalmente assistito. All'interno del comitato si riscontrano differenti opinioni, ma sicuramente alcuni membri sono contrari alla legittimazione sia etica che giuridica del suicidio medicalmente assistito e convergono nel ritenere che la difesa della vita umana debba essere affermata come un principio essenziale in bioetica, quale che sia la fondazione filosofica e o religiosa di tale valore, che il compito inderogabile del medico sia l'assoluto rispetto della vita dei pazienti e che l'agevolare la morte segni una trasformazione inaccettabile del paradigma del curare e prendersi cura. Altri membri erano invece su posizioni più vicine al tema dell'autodeterminazione del paziente, la dignità della persona anche sul punto di morte o in caso appunto di patologie irreversibili, e altri invece avevano una posizione un po' di mezzo, per cui diciamo è difficile tradurre immediatamente questo tema in ambito giuridico e insomma evidenziano i rischi connessi a questa tematica.
Sì, anche se poi se si vanno a vedere i nomi di chi sta da una parte e dall'altra in questo dibattito, di fatto così per persone evidentemente grossolane come sono io e non raffinate come sono loro, non si allontanano così tanto, perché da una parte, per fare un esempio, abbiamo Morresi, che comunque è una paladina contro l'eutanasia, dall'altra abbiamo Francesco D'Agostino, che è uno che è intorno all'Università Lateranense. Quindi insomma non è che siamo,
sì, non ci immaginiamo che questa pluralità di punti di vista spazi veramente su tutti i punti di vista. Comunque per chiudere questa carrellata, prima di addentrarci nella composizione attuale del Comitato di Bioetica, occorre ricordare che appunto Assuntina Morresi, appena citata, quindi docente di chimica all'Università degli Studi di Perugia, quando era in fase di uscita diciamo dal Comitato Nazionale di Bioetica, anche se penso sia stata riconfermata, si è espressa, diciamo, pubblicamente sulle agenzie di stampa sulla proposta, diciamo, dell'Unione Europea di riconoscere il diritto all'aborto tra i diritti fondamentali compresi nella Carta di Nizza, quindi nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Così si esprimeva Assuntina Morresi. Non si capisce perché debba esserci un diritto all'aborto. L'aborto non può essere un diritto, è la soppressione di una vita umana, bisogna considerare piuttosto le leggi che lo regolamentino, che mi sembra abbastanza in continuità con quanto detto da Roccella rispetto al fatto quando gli chiesero però la legge riconosce il diritto all'aborto, lei rispose sì purtroppo.
Sì, e Morresi, te lo confermo, è stata riconfermata, cioè è una dei componenti attuali.
E continuava appunto sempre lei: personalmente regolamenterei l'aborto ammettendolo quando la vita della madre è a rischio, il diritto all'aborto collide con tutti gli altri diritti che si basano sul diritto alla vita, e da questo punto di vista la risoluzione europea è un passo indietro, non un passo avanti. L'istituzione di un diritto va molto oltre che regolamentarne l'accesso, abbiamo una legge sull'aborto che è consolidata, che non parla di diritto all'aborto ma anche di tutela della maternità, e in cui si dice che deve essere fatto di tutto per rimuovere le cause che portano all'interruzione volontaria di gravidanza. Occorrerebbe ricordare che tra queste cause non va rimossa la volontà della donna, ma eventualmente le condizioni socio-economiche che costituiscono un limite a una volontà genitoriale che però deve già esistere, non so come dire, però insomma, ecco, questo era per dire che si sono espressi su vari temi, sempre però con sulla stessa lunghezza d'onda, mi sembra di dire. Allora, praticamente quando vado avanti io intanto,
sì, sì,
quando
avanti.
A dicembre del 2022 il neo insediatosi governo Meloni ha nominato i nuovi componenti, su alcune
l'ha voluto far presto, non tutti
è
ci
una,
sono arrivati
secondo me,
così
una delle
corsa.
Prime cose fatte, sì. Diciamo.
E anche questo la dice lunga, perché nel senso, io su questo una mia opinione che non esporrò, non importa, però credo...
No, se vuoi esporla.
Io la voglio esporre nel senso che secondo me questi che stanno al governo, oltre a pensarla così, hanno proprio deciso che siccome su altre tematiche non sposteranno la linea di un passo rispetto a Draghi, parlo di economia,
di politica estera.
E di politica estera, di Ucraina, eccetera, qualcosa devono dare in pasto ai loro elettori. E cosa meglio dei corpi delle donne, delle persone LGBTQ,
dei migranti,
di queste tematiche che vengono delicate, in genere vengono definite da quelli del PD delicate, che vuol dire che loro non prendono posizione, e dall'altra parte si fa
divisive anche.
Divisive, e si fa carne da macello sostanzialmente. E infatti il governo Meloni, appena si insedia, nomina i nuovi componenti del Comitato Nazionale di Bioetica. Gli sembrava troppo libertario, forse.
Certo. E quindi diciamo tutta una serie di testate giornalistiche di carta stampata ma anche online hanno iniziato un po' a ricostruire, si sono drizzate un po' l'antenne su chi erano questi nuovi membri. E quindi
questo,
per esempio,
fammelo dire perché è troppo bello, il nuovo presidente si chiama Angelo Luigi Vescovi, è farmacologo e biologo.
Questo,
okay,
era come Manganelli, capo della polizia, a volte un cognome è un destino, non so come
un cognome
dire.
Un destino, questo si chiama Vescovi. E però la riga sotto direi che è più interessante: direttore della Camera di Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. Ovviamente è una istituzione, un istituto di recovero nato intorno a Padre Pio. Questo è il presidente.
Ospita proprio le spoglie.
Ospita le spoglie e purtroppo anche delle persone, oltre alle spoglie di Padre Pio. E quindi, ecco, questo è il presidente. Quindi direi che non c'è neanche bisogno di dire molto di più su uno che dice che è quello che ho appena letto, no?
Ma diremo di più a breve. Ma diremo anche che tra i membri c'è anche Mauro Ronco, professore emerito di diritto penale dell'Università di Padova, milita in Alleanza Cattolica dal 68, ne è esponente nazionale, collabora con Sanità, rivista di Azione Cattolica, dove ha scritto anche degli aspetti morali e giuridici dell'aborto e del divorzio. Niente, non si scollano da sta cosa dell'aborto.
E questo lo sottolineiamo solo un minuto. Allora, Alleanza Cattolica non è una qualunque associazione di cattolici, che vanno alla messa la domenica, ma è un'organizzazione appunto nata nel 68, un'organizzazione politica molto influente, molto potente, che nasce in ambienti fascisti, io direi comunque di estrema destra, molto vicina anche a figure della destra eversiva, a Franco Freda per dirne uno, e in questo governo ha largo spazio, perché un esponente di Alleanza Cattolica da sempre è Alfredo Mantovano.
Voilà.
E quindi siamo al sottosegretario.
Compagni di merende questi.
Sottosegretario
sono
alla presidenza del Consiglio, quindi non proprio un ruolo marginale. E insomma, è un'organizzazione politica con posizioni chiaramente reazionarie, perché non sono conservatrici, sono reazionarie, che ha sempre avuto come, diciamo, sua ispirazione quella di influenzare la politica istituzionale, cioè loro esistono per questo.
E quindi tale Mauro Ronco, quindi di Alleanza Cattolica, nel 40° anniversario della 194 ha dichiarato che il provvedimento, tradendo radicalmente l'indicazione costituzionale, ha trascurato pressoché completamente la tutela della maternità e del concepito. Inoltre la legge avrebbe gravissime lacune anche quando, per quanto riguarda la dovuta, doverosa prevenzione dell'aborto sul piano sociale quanto giuridico.
Ah, e Ronco non è un componente qualunque, è vicepresidente. Il presidente, ve l'abbiamo detto chi è. I vicepresidenti sono tre, di cui uno è
Mauro Ronco,
un altro, perché evidentemente c'è la par condicio religiosa, è Riccardo Di Segni, e quindi è l'etica ebraica della religione ebraica, e poi ci hanno messo pure una donna,
Maria Luisa Di Pietro, che non è una persona qualunque, tu
certo,
la liquidi
certo,
un po'
ma
così,
ma non la voglio liquidare assolutamente.
È docente della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, che ha scritto tra le varie cose un testo, un tomo, un volume dal titolo Aborto, dalla manipolazione della scienza alla manipolazione delle parole.
Ecco, allora, quando ci dicono gli esperti hanno detto che la GPA fa male, l'aborto è brutto, ricordiamoci che gli esperti sono un comitato in cui il presidente
sono uno più stronzo dell'altro,
è uno e Padre Pio sostanzialmente e i vicepresidenti sono questi tre che vi abbiamo descritto,
esatto.
E ovviamente rappresentano quello che poi è il comitato in toto.
Tra l'altro Angelo Luigi Vescovi, quindi presidente del Comitato Nazionale di Bioetica, ha guidato il comitato per il no alla droga legale, sorto in opposizione al referendum promosso dall'associazione Luca Coscioni, ma bocciato dalla Corte Costituzionale.
E che ti vuole drogare,
in
no?
Una recente intervista al quotidiano La Stampa ha ribadito che la vita inizia incontrovertibilmente, neanche riesco a dirlo, all'atto del concepimento. Allora, interessante è stato appunto che quando è stato nominato questo Comitato Nazionale di Bioetica, appunto, come dicevamo, una serie di giornali hanno iniziato a dire beh, ma forse qui c'è un problema, quindi Open, La Stampa, Repubblica, si sono dati un attimo una svegliata, come se non l'avessero vista arrivare, per continuare a usare questa, non l'avete vista arrivare raga, comunque sono anni
dal 90 e da quando c'è questo posto, vabbè.
Loro non l'avevano vista arrivare, a un certo punto li hanno visti arrivare, ma invece chi l'aveva visti arrivare da lontano e ha iniziato a festeggiare, e questo diciamo è stato un grande lavoro di ricerca da parte nostra, perché noi ci siamo andati a spulciare tutto il sito di Provvita e Famiglia, che comunque raga, nel senso è,
quindi
ci vuole tanto,
quindi sottoscrivete a Radio Onda Rossa, perché Radio Onda Rossa fa questo
lavoro, delle cose che vanno contro il nostro benessere psicofisico, per informare chi ascolta questa radio di quello che succede in questo paese di merda. Quindi noi ci siamo andati a spulciare tutto il sito di Provvita e Famiglia, che effettivamente con una serie di, con un lungo articolo che si intitola Nuovo Comitato di Bioetica più pro-life ma non fazioso come certa stampa vuole far credere, ci ha regalato in un'unica stilettata di muro di testo tutta una serie di link ad altri articoli sempre dello stesso sito, in cui ci raccontavano chi sono queste persone. Quindi hanno fatto in realtà il lavoro per noi, noi in qualche modo non li ringraziamo, però abbiamo goduto della loro del loro fervore.
Non ringraziamo perché ci fanno schifo proprio,
no,
però.
Non li ringraziamo, però in qualche modo abbiamo beneficiato del loro fervore, dei loro festeggiamenti, perché hanno ricostruito perfettamente con almeno una decina di articoli chi è questa gente. Quindi abbiamo appunto vescovi che parla male, insomma si oppone alla cannabis legale in pieno dibattito sui referendum che ricordiamo hanno raccolto tantissime firme dicendo che sarebbe un suicidio sociale. Poi c'è Ronco, appunto vicepresidente.
Ronco ha scritto due libri contro il DDL Zan, per dirne uno, due
oppositore del DDL Zan, addirittura in un articolo per Provita e Famiglia lui in quanto giurista dice ecco perché non dobbiamo abbassare la guardia, ha scritto due libri,
cioè, sulle barricate
omofobi per legge e legge omofobia perché non va la proposta Zan esaminata articolo per articolo, edizioni Cantagalli, così comunque quando uno va a scegliere che libri comprare si ricorda anche che altro hanno pubblicato. Poi c'è Cantelmi, psichiatra, membro del comitato che è contro il gender nelle scuole.
Cantelmi nelle scuole è un grosso problema perché ha un atteggiamento militante e anche ubiquo, io direi, perché te lo ritrovi ovunque ed è veramente credo abbia avuto anche in passato frequentazione del Movimento per la Vita, ma più di recente si è spostato molto di più appunto proprio sulla teoria gender.
E quindi ha rilasciato questa intervista sempre a Provita e Famiglia dicendo l'educazione dei nostri figli non può essere una battaglia ideologica, cioè può essere la loro battaglia ideologica. Esatto. Poi che altro? Appunto Assunta Morresi, l'abbiamo detto, contro eutanasia e fine vita, sarà una strage, dice sempre a Provita e Famiglia, l'allarme di Morresi con l'eutanasia legale sarà una strage, punto esclamativo, questo sempre durante, sono tutti articoli recenti perché sono tutti 2021-2022, quindi più o meno quando si stava articolando la campagna per la raccolta firme contro l'eutanasia e il fine vita. Anche Gambino, altro membro del Comitato Nazionale di Bioetica e membro di Scienza e Vita, una sentenza che tradisce lo spirito della Costituzione, qui si commenta appunto una sentenza della Corte Costituzionale che sarebbe quindi contro lo spirito della Costituzione,
non contro lo spirito santo ma anche Lucetta Scaraffia c'è comunque.
Questo te lo volevo lasciare a te dire
anche Lucetta
cosa.
Scaraffia che ce l'hanno messa pur non entrandoci niente, io l'ho sempre sentita di Scaraffia, ma insomma casomai ci chiama lei per dirci 06 40 17 50. E ce l'hanno messa nonostante non abbia neanche, come dire, i titoli,
una qualifica, no? Scienziata di qualcosa,
perché dice, è storica contemporaneista, quindi però siccome
tu da storica puoi dire che la storia non è la scienza, io non dirò
niente.
Io
non dico questo, dico che qua ci stanno tutti, giuristi, scienziati, medici,
psichiatri,
eccetera, psichiatri, e poi c'è lei,
fisici.
Ma c'è lei, direi, per le sue posizioni politiche più che per il campo di studi,
esatto,
di cui è espressione,
esatto,
perché le sue posizioni politiche, se uno se le era perse nel frattempo, ce ne sono state anche ultimamente sul Messaggero, si è proprio prodotta in articoli così contro le famiglie omogenitoriali, ma è, come dire, contro l'aborto ormai credo scriva da molti anni, è una di quelle,
non sa più che di contro l'aborto,
sa più che dire, è riuscita anche a scrivere qualche anno fa che la violenza maschile sulle donne era colpa delle femministe che avevano messo in campo un'idea di libertà troppo grande, a cui le donne hanno creduto e quindi poi incappano nella violenza. Ci fu anche una manifestazione piuttosto forte a sanzionare questa sua espressione sotto la sede del Messaggero, ricordo, credo fosse il 2016, ma è un po' come si chiama la ministra, non mi viene il nome adesso, quella della famiglia,
Roccella,
che queste fanno le pentite e quindi in quanto pentite sono le più aggressive e viscerali di tutte, cioè sono state 3 giorni in vita loro femministe nel 70-71, poi si sono rovesciate a 180 gradi e adesso te le ritrovi che dicono noi siamo femministe, quindi lo possiamo dire.
Non lo sei, infatti,
e basta. E comunque stai nel Comitato Nazionale per la Bioetica
in mezzo a una manica di stronzi.
Poi c'è anche qualche persona da bene. Io devo dire la verità, una ne conosco di persone da bene.
Ci vuoi dire chi è?
Grazia Zuffa.
Ecco.
Nel senso, ora non è che non voglio fare di Grazia Zuffo un idolo, ma insomma è una donna che si è occupata, stava nel PDS, non so adesso dove sia, ma diciamo che il suo focus era quella delle pagine, ha scritto molto sulle pagine fuori luogo, mi sembra si chiamassero, del Manifesto, le pagine sulle sostanze, e ha sempre avuto una posizione libertaria rispetto alle droghe leggere, diciamo, quindi
speriamo che sopravviva a questa esperienza.
Ma infatti non capisco per faccia starci sinceramente, perché ora proprio tutti non l'ho guardati, ma io ho individuato solo lei, ecco.
Poi appunto, vabbè, su questa cosa dell'eutanasia e del fine vita si sono spesi in varie esternazioni, appunto anche Casale, altro membro del comitato, propone le palliative come risposta a eutanasia e suicidio assistito, ma al di fuori, diciamo, dell'attività come membri del Comitato Nazionale di Bioetica, nonché come intervistate e intervistati da Provita e Famiglia, vengono anche auditi e audite in sede parlamentare, quando c'è da discutere appunto di disegni di legge che hanno un impatto evidentemente sui temi della bioetica, vengono chiamati non in quanto Comitato Nazionale di Bioetica, ma nelle mille altre vesti che ricoprono, in associazioni, università, insomma in qualche modo afferenti alla stessa galassia. Quindi sempre Morresi, che comunque attivissimo, ormai la seguirò in ogni dove per vedere quello che fa, è stata audita in Senato contro il DDL Zan, producendo un documento che veramente può essere la summa, diciamo.
Però ti volevo far notare che ci fu un'audizione anche di segno opposto, no? Rispetto, sì, a quello che aveva fatto Massimo Prearo, sì, che sì, è un ricercatore dell'Università di Verona, però non c'è nel Comitato Nazionale di Bioetica.
No, non c'è, c'è sul sito del Senato, no, tra l'altro
non c'è lui.
Tra l'altro
caso,
Prearo è l'unico, io perché poi per fare sta cosa mi sono andati a aprire tutti sti documenti delle audizioni. Io, Prearo è l'unico che si sforza di portare veramente qualche dato, cioè poi riporta dei dati sulle aggressioni omolesbo-bitransfobiche prese da rapporti anche istituzionali, non il monitoraggio dei non uno dei meno sui transicidi e femminicidi, cioè che ne so, cita delle fonti che magari pensava potessero essere in qualche modo valorizzate da chi va cercando solo dati e scientificità di quello che si dice. Tutti gli altri riportano una serie di documenti che sono degli sproloqui, in cui addirittura Morresi cita come fonte autorevole Marina Terragni.
Vabbè. No, quindi nel senso, io dicevo con un po' di sarcasmo, come mai proprio Massimo Prearo non c'è, se le nel senso, quello che voglio dire è che così tanto andiamo verso la chiusura, sì, che questo Comitato Nazionale di Bioetica non offre nessun pluralismo nel dibattito,
nessuna
ovviamente
scientificità,
nessuna scientificità,
che sia un'ambizione. E
però diventano la fonte scientifica delle istituzioni.
Assolutamente, tanto è vero che ora, andando al di là del DDL Zan, appunto l'ultimo frangente in cui abbiamo uno degli ultimi, o forse addirittura l'ultimo, perché è di marzo 2023, appunto sulla questione di Alfredo Cospito, sulla possibilità di un'alimentazione forzata nel caso appunto di perdita di coscienza dovuta allo sciopero della fame. Anche lì il Comitato Nazionale di Bioetica si è spaccato in un parere pro, un parere contro, un parere boh, e comunque Nordio, quindi il Ministero di Grazia e Giustizia, ha preso per la giacchetta il Comitato Nazionale di Bioetica, aspettandosi da parte loro un lasciapassare per l'alimentazione forzata, quindi di base facendo dipendere una scelta che è squisitamente politica da un organismo ammantato di scientificità, a cui viene però richiesto un posizionamento politico ideologico sulle questioni, perché poi questo è. E infatti diciamo si sono
questo è, e a sì, questo serve evidentemente, invece di dire l'ha detto il prete, dicono l'ha detto il Comitato Nazionale di Bioetica.
Esatto, più o meno il meccanismo è esattamente quello, e poi dicono più o meno le stesse cose, anzi forse vabbè no, basta,
no, non diciamo niente, però è vero, e quindi come dire, tutto questo nostro parlare, questi 40 minuti che abbiamo passato parlando ai microfoni di Radio Onda Rossa, è perché in questo periodo si trova spesso citato questo organismo. Sul caso D'Alfredo se ne è sentito parlare tanto, se ne sente parlare tanto anche in merito alla genitorialità di coppie dello stesso sesso. Ecco, ci sembrava che potesse avere un'utilità sapere che cos'è questo comitato e anche quale assoluta mancanza di pluralismo abbiano le posizioni all'interno.
Esatto, direi che è una degna conclusione di questo sproloquio e questa carrellata degli orrori che abbiamo fatto per 40 minuti.
Quindi diciamo che la possiamo chiudere qui, anche perché tra pochissimo va in onda Entropia Massima, e quindi vi salutiamo.
Sì, sottoscrivete il radioabbonamento 2023 di Radio Onda Rossa.
Ma fatelo subito, perché le bollette arrivano ogni 2 mesi.
Sì.
E poi vi lasciamo a Entropia Massima. Ciao.